c'è una voce che è stata in questi mesi ascoltata dal mondo intero è indubbiamente quella del Papa, certamente molto molto con Francesco, con la sua incredibile, diciamo, morte nel cuore della Pasqua, che è sembrato veramente, diciamo, di un grandissimo simbolismo universale, ben al di là, diciamo, delle fedi specifiche, anche perché appunto il cattolicesimo oggi mi sembra tenda a riacquisire la sua vera anima, no? Come la parola dice, di universalità, di rappresentanza, in definitiva di una sorta di, come dire, apertura assolutamente ecumenica, quello che è oggi il minimo indispensabile per salvare un'umanità che sta andando davvero non solo alla deriva, ma diciamo che sta violando se stessa nelle sue proprietà definitorie, insomma, no? con le guerre che ci sono, ma soprattutto con questo atroce genocidio. Allora no, il nostro appello fatto con alcuni docenti dell'Università di Pisa, ma anche con un docente dell'Università Cattolica, era diciamo più che altro una voce che è sulle labbra di tutti. Ma perché non ci va a Gaza il Papa, a Gaza, in Palestina, voglio dire, era già nel programma di Francesco, che poi non ci andò per motivi di salute, questo Papa forse potrebbe, ma per l'enorme valore simbolico dalle due parti, cioè e come voce autorevole, finalmente assolutamente super parte, se insieme da quell'unica parte che, diciamo, tutte le persone decenti di questa terra amano, cioè la parte della giustizia, insomma, dell'enorme movimento che c'è dal basso oggi, io credo in tutti i paesi, ma vedo in particolare quello italiano.
Basta pensare alle manifestazioni qui a Milano, sono 2 anni ormai che ogni sabato ci sono, c'è le voci nel silenzio per Gaza, c'è stata quella bellissima iniziativa domenica scorsa con le campane, le padelle che hanno suonato, hanno risuonato alle 10 di sera per rompere il silenzio, gli occhi su Gaza, sono veramente tante. Roberto De Monticelli, poi torno appunto su questa varietà, questa forza dal basso di mobilitazione inascoltata dalla politica italiana, ma parlavi appunto di voci autorevoli, il Papa soprattutto, citavi, che si stanno esprimendo. Non posso esimermi da chiedere un commento dall'ultima voce autorevolissima che oggi da Repubblica parla di Gaza, è David Grossman, insomma, che ha detto: è genocidio, mi si spezza il cuore, ma adesso devo dirlo. E lui dice: per molti anni mi sono rifiutato di utilizzare quella parola, ora però, dopo le immagini che ho visto, quello che ho letto, ciò che ho ascoltato da persone che sono state lì, non posso più trattenermi dall'usarla. Ecco, volevo capire anche da te, parole forti, veramente fortissime.
È ormai un grido universale, è un grido universale, ma io mi capitava in questi giorni di rileggere una storia di amore e di tenebre di un altro grande scrittore israeliano, Amos Oz, ma letto oggi questa linea conduttrice, questo filo conduttore di questo romanzo, che poi è il suicidio della madre, fa rima con il suicidio di Israele, cioè voglio dire, già negli anni 50, 60, 70, come dire, le persone più sensibili percepivono questo incongruità profonda, che non vuole dire che Israele non avrebbe dovuto esistere, ma che avrebbe potuto e dovuto esistere in altra maniera, perché tutti sanno ormai che Gaza non nasce il 7 ottobre e tutti sanno quanto c'è stato prima, e a partire fondamentalmente dalla dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele, così come è stato impiantato questo Stato, e poi naturalmente dall'occupazione, cioè dopo la Nakba nel 67, invece, certo, l'occupazione che è illegale. Allora il punto è Gaza, sì, ma anche la Palestina. Io oggi la prima notizia che ho letto sui giornali è quella dell'uccisione di un ragazzo di 31 anni a Mazafer Yattah, uno dei protagonisti del film che è girato
Noatherland,
un esponente del Sumud, cioè della Youth for Sumud, della gioventù per la resistenza non violenta. Voglio dire, se c'è una cosa straordinaria o c'era in Cisgiordania, e era questo, i molti e veramente vibranti gruppi di resistenza non violenta, fra l'altro sostenuti poderosamente dagli internazionali, ma anche soprattutto da da israeliani totalmente dissidenti nei confronti del loro governo. Ecco, tutto questo sta in questo momento talmente sotto attacco da rischiare di sparire, in questo senso che la voce del pacifista per eccellenza, che è in definitiva quello che molti cattolici, no, un miliardo e mezzo di cattolici nel mondo considerano il vicario di Cristo. Ecco, se c'è un posto dove Cristo sta essendo crocefisso oggi è la Palestina tutta.
È esattamente lì. Roberto De Monticelli, un'ultima questione che è proprio questa. Hai parlato più volte di queste voci, proprio queste ultime, anche lì dalla Palestina, le voci della società civile, chiamiamola così per sintetizzare, senza provando a non banalizzare, internazionale, di tutto il mondo. Siamo partiti raccontando della nostra voce, di noi italiani così, però dalla politica italiana è inascoltata, nonostante anche stamattina in rassegna stampa si diceva Meloni sempre più isolata, perché adesso anche la Germania e il Canada e la Finlandia e altri paesi stanno dicendo bisogna riconoscere lo Stato di Palestina, bisogna dare voce alla sofferenza e cercare di trovare una società, una soluzione a questa situazione ormai che dura da decenni, ma almeno qui da noi non c'è una risposta. Anche qui credo che probabilmente servirebbe un cambio di visione della politica. Adesso non sto dicendo perché c'è Giorgia Meloni al governo, ma della politica tutta, un cambio di visione per ritornare ad ascoltare chi è la cittadinanza.
Ma non c'è dubbio, e questo è il punto. Meloni si è cacciata in un vicolo cieco in cui lei stessa probabilmente ormai non sa più come uscire, perché è indubbio che a questo punto anche la roccaforte Germania scricchiola. Il punto è che, diciamo, dirla in questo momento la soluzione a due stati, fino a quando è stata detta per tutti gli anni che hanno preceduto questa catastrofe, diciamo, spesso marcava semplicemente l'ipocrisia dei potenti, che benissimo sapevano che nel frattempo Israele continuava a estendere, diciamo, all'infinito gli insediamenti e l'atrocinio di terra, acqua, economia, eccetera. Ma oggi, dirlo oggi a fronte di una leadership israeliana maggioritaria che grida al mondo che sostanzialmente vuole lo sterminio, vuole finire il lavoro, dirlo oggi è di un'importanza estrema, simbolica ovviamente perché è tutto ancora da costruire, ma se io penso che perfino la Lega Araba, diciamo, francamente, pur sostenendolo giustamente, ma non ha finora veramente aiutato, diciamo, a risolvere, non dico a risolvere, ma a impostare la questione in termini più simili alla giustizia. Dopotutto questa catastrofe è nata di fronte a un progetto di allargamento degli accordi di Abramo firmati da Trump nel 20, che avrebbe finalmente incluso anche l'Arabia Saudita, ma attenzione, presupponeva già in qualche modo la trasformazione di Gaza in qualcos'altro da quello che è. Ci sono i piani che sono usciti dallo studio di Netanyahu prima del 7 ottobre e che sono stati pubblicati in alcuni giornali, compreso il Washington Post, dopo il 7 ottobre. Questo progetto c'era e gli arabi, diciamo, del Golfo e Arabia Saudita non ha certamente, con questo progetto di normalizzazione completamente sulle spalle o dietro le spalle dei palestinesi, ecco, non ha certamente aiutato. Adesso che, almeno adesso che si invita il mondo a prendere questa via per tentare di fermare questi pazzi criminali, mio Dio, che l'Italia resti fuori, l'Italia che è stato uno dei primi paesi che hanno sostenuto con l'Unione Europea, quando era ancora degna di questo nome, diciamo, la resistenza legale e non armata in Palestina.